Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, come abbiamo già detto, già deputato, senatore della Repubblica e anche presidente della Commissione parlamentare antimafia. Grazie mille Giuseppe per essere con noi, ci diamo del tu perché ormai è da diverso tempo che collabori con RWS, il che naturalmente ci fa molto piacere e molto onore.
Grazie a Claudio e una buona giornata e una buona settimana grazie. A tutti i radioascoltatori.
Si legge per esempio su Repubblica in prima pagina con grande evidenza linea dura sul tema 41 bis, su Cospito, Meloni contrari a togliere il 41 bis, niente patti con chi minaccia, e si fa allusione ovviamente agli anarchici. Il legale di Cospito, dell'anarchico, dice: siete fermi al 1978, a Roma Molotov su un commissariato di polizia, busta con proiettile per i magistrati, insomma un'aria pesante che ci ricorda altri tempi. Il garante dei detenuti Palma dice: salute compromessa, trasferitelo. Dunque qui si intrecciano temi legati alla politica, alle garanzie che occorre dare ai detenuti, e nello stesso tempo in sottofondo c'è il problema della mafia, perché il 41 bis è stato forse concepito innanzitutto per il problema della mafia. Allora Giuseppe Lumia, un tuo parere su una situazione complessa come questa?
Sì, è complessa e molto delicata, condivido. Allora, tre profili ci possono aiutare a districarci dentro questa vicenda che può apparire molto controversa e per alcuni versi anche molto dolorosa e rischiosa nello stesso tempo per lo Stato. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto il 41 bis non si tocca, è uno strumento ancora indispensabile, serve a colpire le mafie con il loro vincolo associativo che è potentissimo e si esercita anche dentro il carcere. Vi posso fare degli esempi molto semplici per comprenderlo. È contro il terrorismo, con i vincoli associativi, quando cioè un terrorista ancora mantiene rapporti associativi con l'esterno, e sembra che ancora nel caso Cospito questi vincoli ci siano, tant'è vero che in tutta Europa, in tutto il mondo si stanno organizzando forme di violenza di sostegno alla eliminazione del 41 bis, non alla sottrazione di Cospito al 41 bis per motivi di salute, che è un'altra cosa seria e che ci riporta al secondo profilo. Il diritto alla salute non va negato a nessuno, a nessun mafioso, a nessun terrorista, quindi all'interno delle carceri bisogna avere quei servizi sanitari di alto livello per poter curare e sostenere le persone che hanno dei problemi sanitari di primo piano.
Però lui il problema sanitario se l'è creato, nel senso che attraverso un lungo digiuno. Qui
non ha importanza. Quando una persona è ammalata, e il caso Cospito si presenta con questi profili, adesso sia i magistrati, i giudici di sorveglianza, sia il ministro della giustizia devono valutare il suo stato di salute e intervenire. Se dentro il carcere c'è una condizione sanitaria adatta per poterlo curare, bene, se no bisogna appunto il regime di massima sicurezza senza che lui abbia la possibilità di comunicare con l'esterno, cioè con la sua rete associativa, quella eversiva terrorista. Ecco che lì bisogna predisporre un diritto alla salute in grado di poter evitare che possa morire.
Prima di arrivare al terzo punto, una domanda di Claudio.
No, mi sembrava interessante perché addirittura Matteo Messina Denaro ha scelto proprio, perché insomma, diciamo, curatemi, adesso curatemi e va in carcere, mentre fino a pochi giorni prima abbiamo visto la macchina che girava, quindi insomma ci colpisce, è segno che in carcere ti possono anche ben curare, se un capo mafia di quel livello.
Naturalmente d'accordissimo Claudio, ma non ha scelto, lo Stato gli ha imposto, giustamente lo sottolineo a Matteo Messina Denaro, il 41 bis, e lo Stato è in condizioni di curarlo senza che Matteo Messina Denaro abbia nessun privilegio e senza che Matteo Messina Denaro possa collegarsi con l'esterno. La terza cosa che mi preme è evitare strumentalizzazioni sul 41 bis. Io sono tra quelli che più in Parlamento ha inciso sul 41 bis. Ho lavorato per tutti i 24 anni della mia vita parlamentare per il cosiddetto doppio binario, cioè per quella legislazione, soprattutto antimafia, ma devo aggiungere anche antiterrorismo, in grado di poter colpire la dimensione associativa, quel vincolo associativo che dentro le carceri, ad esempio, quando un boss mafioso incontra i propri figli, qualunque criminale, anche il più perverso, di fronte al proprio figlio, alla propria figlia, si preoccupa delle loro condizioni di salute, di vita, gli chiede come va a scuola, se sta mangiando, se sta studiando. Invece il boss mafioso, quando incontra anche un minorenne, figlio o figlia, la prima preoccupazione, sapete qual è? Quella di passare messaggi all'esterno. Il vincolo mafioso prevale sul vincolo genitoriale, e così quando si va messa all'interno delle carceri, il vincolo mafioso prevale su quello religioso, e tanto che ne approfittano per fare incontri.
Tu pensi che questo valga anche per gli anarchici, per uno come Cospito?
Sì, perché risulta che ci sono delle forme di comunicazione verso l'esterno con delle sue lettere dove ecco, parla di azioni violente da perpetrare contro lo Stato. Ecco perché è una valutazione molto delicata. Naturalmente, ribadisco ancora una volta, non bisogna usare e strumentalizzare il 41 bis per fare una guerra ideologica all'esterno, nella società, per un governo esercitare i propri muscoli e dimostrare che è un governo forte, ma bisogna valutare caso per caso, e se Cospito è ammalato va curato, e se è uno stato di salute che all'interno delle carceri non si può curare, in regime di massima sicurezza deve essere curato anche all'esterno.
Claudio?
No, io volevo chiedere un momento, visto che ha posto questa domanda, ha posto questa affermazione Giuseppe Lumia sul fatto che si è impegnato forse più di tutti sul tema del 41 bis, non è per questo motivo, Giuseppe, che hai ancora la scorta?
Io sono un condannato a morte, la mafia ha deciso appunto di eliminarmi. Naturalmente il doppio binario so bene che li manda in bestia, perché le mafie sono pronte a una condanna, sono pronte a stare in carcere, hanno anche superato il trauma dal carcere Grand Hotel al carcere severo. Fu proprio Falcone a colpire il carcere Grand Hotel e a chiedere un carcere più severo per i mafiosi, e fu lui a pensare al 41 bis. In Parlamento poi l'abbiamo sistematizzato e reso serio, rigoroso, con le giuste garanzie anche nei confronti del 41 bis. I mafiosi vanno fuori di testa quando non possono comunicare con l'esterno, tant'è vero che quando un boss mafioso, come nel caso di Matteo Messina Denaro, viene preso, non viene sostituito, si sostituisce con un reggente provvisorio, perché il boss mafioso, anche dopo 20-22 anni di carcere, appena va fuori, ritorna immediatamente nelle sue funzioni di capo, di boss. Ecco perché abbiamo bisogno di questa misura, non per torturare la persona che sta in carcere, ma per impedire che possa stabilire chi deve pagare il pizzo al di fuori dal carcere, quale appalto truccare, e quale estorsione ancora portare avanti, e perché no, anche quale politico votare.
Ecco, allora Giuseppe Lumia, forse un'ultima domanda prima di ascoltarci una canzone. Se ne parla sul Corriere della Sera quest'oggi in prima pagina, una donna rivela: noi amanti ma non sapevo fosse il padrino. C'è un'inchiesta di Fabrizio Caccia e Giovanni Viafora che, al di là delle questioni sentimentali del boss mafioso, come dire, rivela una situazione tra complicità da una parte e inconsapevolezza di quello che stava succedendo a Campobello.
Allora, ci sono tre profili. Un profilo di rete di protezione che è fatta di tanti elementi e componenti, dove Matteo Messina Denaro era conosciuto e dove si dava un consenso al suo aiuto esplicito e anche compiacente. Abbiamo delle intercettazioni dove ci sono anche dei consiglieri comunali che parlano del loro incontro da latitante con Matteo Messina Denaro, dove il loro abbraccio seguivano dei pianti di amicizia, di stima, addirittura di adorazione. E così questo vale per i professionisti, medici, questo vale per quelli che, a quanto pare, sono tanti, gli fornivano la carta d'identità, con chi magari lo aiutava a truccare all'interno della pubblica amministrazione. Quindi è una rete familiare, professionale, sociale, amicale, dobbiamo dire anche, diciamo così, per curare i suoi vizi, che è esplicita e va condannata, individuata e perseguita. Poi c'è una rete diversa, che chiamiamola la rete dell'omertà, quella rete di chi non è mafioso ma pensa da mafioso. di chi non è dentro l'organizzazione mafiosa, ma una cultura mafiosa. Gli esperti la chiamano il sentire mafioso, il pensare mafioso, e quella va combattuta con le armi della cultura, quella va combattuta con gli incentivi, ad esempio, ai commercianti a denunciare. Quella, insomma, è una brutta bestia che va eliminata. Poi c'è una terza, un terzo stadio, che è quella di chi vedeva, sapeva, perché con 10-11 mila abitanti si sa tutto. Chi vive nel mezzogiorno, chi vive un'inesperienza di piccola comunità, sa benissimo che non può sfuggire una persona come Matteo Messina Denaro, con quel denaro, con quella vita, con quel modo di fare e con tutte quelle persone che gli ruotavano intorno. Allora lì c'è la paura, lì c'è l'esercizio della minaccia mafiosa, ecco il doppio binario, ecco il 41 bis, ecco il 416 bis, ecco l'aggressione ai patrimoni, cioè tutte quelle misure che tengono conto dell'esercizio della minaccia della mafia su persone sul territorio. Quell'esercizio va colpito, e lo Stato qui adesso ancora una volta una grande opportunità che non deve sprecare, come l'ha sprecata nelle occasioni passate, ad esempio con l'arresto di Riina o con l'arresto di Provenzano. Deve dimostrare che lo Stato è più serio, più forte, più credibile, più capace di esercitare il suo rigore democratico.
E allora a questo punto io direi ci ascoltiamo una canzone di Laura Pausini, Ho creduto a me, e dopo torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, perché non mancano i temi. Certo, siamo un po' in conclusione, però forse qualche parola sul tema della guerra, ma anche sul tema della fede, e ne parliamo fra poco. Intanto Pausini, Ho creduto
allegria,
a me.
Allegria piena di persone, vince chi rimane, io resto. Ho creduto a me come fossi un'altra che mi dice passa, passa anche stavolta, che mi dice ascolta quello che sai già. Volevo solo appoggiarmi a un cuore e avere il tempo per costruire. Pioggia fine che svernicia l'aria come una stagione. Ho mentito a tutti, ho creduto a me. Volevo solo sparare a un cuore, un colpo senza silenziatore.
Laura Pausini, Ho creduto a me su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Prima del brano abbiamo fatto riferimento a un argomento che continua a far riflettere. C'è un editoriale su Repubblica di oggi di Ezio Mauro, Ucraina, la pace e la giustizia, in cui Ezio Mauro lamenta il fatto che dopo un certo periodo di tempo l'opinione pubblica non riesca più a fare distinzioni tra chi è stato aggredito e chi è l'aggressore, che in qualche modo tutto si confonda in nome della pace in una sorta di ingiustizia che viene sostanzialmente accettata con rassegnazione. Questo è Ezio Mauro. Dall'altra parte il Fatto Quotidiano mette in evidenza, la prima pagina ha per titolo "Una guerra tira l'altra, dopo la Russia tocca a Iran e Cina". Nel 2025 guerra tra gli Stati Uniti e la Cina, intanto le bombe sull'Iran. Ecco, dunque il tema, diciamo, di una guerra che tira l'altra, ecco, di un allargamento.
Sì, penso che ci troviamo di fronte a una condizione tragica. La possiamo rappresentare con questa metafora: ci muoviamo tra Scilla e Cariddi, cioè tra la guerra e la pace, e questo pendolo alcune volte ci mette in rilievo il tema della guerra, in alcune occasioni il tema della pace. Ci sono due riflessioni che magari svilupperemo in una fase successiva. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra la guerra della Russia contro l'Ucraina e la resistenza dell'Ucraina nei confronti dell'invasore russo. Sono due cose diverse, non li possiamo, come dice giustamente Ezio Mauro, mettere sia l'Ucraina che la Russia sullo stesso piano. Putin fa la guerra, l'Ucraina, il popolo ucraino invece resiste e agisce militarmente solo in chiave difensiva. Poi c'è un secondo punto più preoccupante che dovremmo mettere insieme, lo definisco con questo termine: rischiamo lo stallo. Cos'è lo stallo? Quando a un certo punto si blocca la decisione politica e la guerra va avanti da sola, sino appunto da allargarsi nel tempo globalizzato in un contesto geopolitico drammatico e preoccupante. Ci dobbiamo riflettere sopra, perché siamo vicini a questo stallo, cioè all'Ucraina che non può arrendersi e deve andare avanti con la guerra, e in modo perverso a un Putin che anche lui non può fermarsi e deve andare avanti. Ecco lo stallo: a un certo punto questa decisione sfugge di mano alla Russia e all'Ucraina stessa, alla comunità internazionale, rischiamo l'osso del collo.
Eh sì, ci ritorneremo su questo argomento, perché ovviamente anche, come dire, impressionante un militare, un alto militare americano che dice nel 2025 probabilmente faremo la guerra con la Cina, cioè una cosa che a me ha impressionato molto. Però ecco, sì. Vorrei anche fare riferimento a una serie di riflessioni che tu proponi nel tuo sito internet giuseppelomia.it, dei dialoghi con Silvia. Silvia è una donna intelligente, piena di curiosità, non credente, ma aperta alle domande più radicali che la vita pone, e recentemente anche interessata a comprendere la dimensione religiosa. In questo ultimo dialogo, che ha come data il 27 gennaio, ecco, tu proponi il rapporto tra memoria e fede.
E qui è sul discorso del Dio è con noi, no?
Sì, questi dialoghi si interrogano sul pensare e dire Dio, vivere Dio oggi, in questi nostri tempi così travagliati, così vorticosi, dove siamo tutti un po' dilaniati e dove spesso perdiamo qualunque punto di riferimento, non solo religioso ma anche ideale. Allora, sì, questo ultimo dialogo ci interrogavamo su quel Gott mit uns, cioè quel Dio con noi che nella storia molti utilizzano per sferrare attacchi, per fare le guerre, per umiliare le persone, anche per combinare quello che si combinava nei campi di concentramento. E quindi quel Gott mit uns è un Gott mit uns, un Dio con noi che dobbiamo liberare dalla violenza, dalla sopraffazione, dall'idea appunto che si possa agire contro gli ebrei, in quel caso contro appunto una cultura, una storia, una razza, per addirittura sterminarla definitivamente, oppure contro anche i disabili, contro i zingari, contro gli oppositori politici, contro tutti quelli che erano diversi dalla razza ariana, dall'idea di supremazia. Ma questo vale anche ai nostri giorni, quel Dio con noi che pensiamo di utilizzare quando dobbiamo sopraffare il prossimo. Invece il Dio con noi che dobbiamo riscoprire è il Dio dell'amore, quel Dio che libera, quel Dio che apre il cuore, la mente, alla fraternità, che apre il cuore e la mente alla giustizia, alla salvaguardia del creato. Insomma, quel Dio di amore infinito che ci aiuta e che ci può dare una mano a superare questa fase storica, ripeto, così travagliata e vorticosa.
Grazie davvero Giuseppe Lumia per queste riflessioni. A risentirci.